Buonasera ancora a tutti. Alcuni erano già questa mattina, altri sono arrivati adesso, veramente benvenuti. Allora iniziamo questo momento che abbiamo chiesto a Padre Davide. Penso che tutti conoscete Padre Davide Pedone, Padre Domenicano, maestro dello studentato, qui sono tutti i suoi studenti, no, tutti, parecchi studenti. E lui ci introdurrà con una catechesi, un momento di formazione, proprio in vista di questa bellissima missione che stiamo per iniziare. Allora, iniziamo chiedendo proprio il dono dello Spirito, perché possiamo metterci in comunione con Lui e tra di noi. Facciamo un canto semplice che magari così possiamo anche ripetere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Spirito per Maria, vieni presto, Maranatha, vieni Spirito per Maria, vieni presto. Chiediamo la tua intercessione. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ci seguiamo. Ben ritrovati a tutti quanti a questo inizio solenne della missione, solenne perché ci siamo noi e abbiamo invocato lo Spirito Santo. Mi dispiace che adesso ci sono io, forse qualcos'altro, dopo aver invocato la terza persona della Trinità. E è stato un lungo cammino, è stato lungo il cammino. Qualcuno ha iniziato alle origini, 2 anni fa, 2019, menzionavamo l'anno, e qualcuno si è aggiunto strada facendo, qualcuno anche ultimamente. Però il cammino è stato lungo e costretto, cioè gli eventi non sono stati voluti da noi. La missione doveva essere fatta nel 2020. E lì dove si era in un certo qual modo pronti o ci sembrava di esserlo, ecco che il fenomeno, tutto l'evento della pandemia che abbiamo vissuto ce lo ha impedito. E così pronti per l'anno successivo.
Il lavoro è continuato, abbiamo incominciato a ragionare subito e a dirci che la missione, prima ancora di essere quella settimana per le strade, era il nostro stare insieme, il nostro pregare, il nostro ritrovarci. La missione trovava la sua riuscita in primis perché noi ci trovavamo, noi ci radunavamo e vivevamo, come dire, quella pace che in questa settimana siamo chiamati a testimoniare. Da una parte io mi dicevo, sì, vabbè, come dire, c'è saltata, ci troviamo una scusa, in qualche modo dobbiamo giustificarcela, no? E forse poteva essere così, troviamoci una giustificazione, qualcosa che ci faccia andare avanti, ma eravamo costretti a farlo. O ci saremmo fermati, o avremmo trovato una motivazione che ci portava a dire andiamo avanti. Continuiamo, le catechesi, forse un po' la fatica, talvolta lo scoraggiamento anche di dire ma ne vale la pena di andare avanti, e poi sono gli incontri di catechesi, già la vita è abbastanza complicata che dobbiamo aggiungere altre attività, però si è riusciti ad andare avanti. Pronti per iniziare nuovamente la missione, tac. Quando già l'anno scorso in certi momenti dicevamo beh, ormai sta finendo, basta, altri eventi, sempre legati alla pandemia, ci hanno costretto ad aspettare, costretti nuovamente a fermarci e a dirci andiamo avanti facendo quello che abbiamo fatto fino adesso. Allora la missione forse veramente è quella di innanzitutto stare insieme, trovare delle motivazioni per stare insieme. E lì abbiamo scoperto che non è facile stare insieme, perché, come dire, il grande contenitore della diocesi contiene tante realtà, quelle proprie, parrocchiali, ma poi tanti movimenti, le associazioni, gli ordini religiosi, le congregazioni. E tenere tutti quanti uniti sembrava difficile, barra impossibile. Io talvolta me lo sono anche detto, ma chissà se ci arriviamo al prossimo anno. Eppure, trascinati, costretti quasi un po' dal fatto di dire, caspita, mica si può mollare adesso, mica possiamo arrenderci. Ma allo stesso tempo non sapendo bene dopo 2 anni che cosa si sarebbe messo in campo e come lo si sarebbe messo, con che forze, in che maniera, visto che la spinta propulsiva abbastanza forte iniziale sembrava un po' esaurirsi. Eppure, trascinati, vogliamo dire, dallo spirito, che si può vedere, cioè l'essere trascinati dallo spirito, ma si può anche non vedere. Possono essere cose che accadono, semplicemente abbiamo organizzato, adesso ci troviamo qui e facciamo sta cosa. Ma c'è anche un altro modo di leggere la realtà, un modo che viene dall'alto. Bisogna avere occhi per vederla, ma adesso vedremo un attimino. E allora adesso, dopo 2 anni, ci ritroviamo, iniziamo veramente questa volta. E iniziamo proprio quando finalmente sembra che tutto quel fenomeno che ci ha bloccato fino adesso è in via di esaurimento, o almeno sembra, come dire, finire veramente. Eppure un'altra cosa ci si è messa di mezzo, qualcosa di un po' veramente inaspettato, la guerra. Le guerre ce ne sono tante per il mondo, ma non ci sono mai interessate tanto, ma quando sono vicine a casa nostra ci interessano di più. Forse così ci aiuta a capire che già ce n'erano e forse già per quelle bisognava pregare. Però adesso ce l'abbiamo vicino a casa. Ha un potenziale che è maggiore, certo, di tante altre guerre, ci fa paura. Oltre al fatto che adesso concretamente delle persone stanno soffrendo. E il titolo della missione porta all'interno di quel titolone lungo che c'è una parola importante. Una parola estremamente importante, che è quello della pace. Avete letto il titolo? Benissimo. Porta in sé la parola pace. E guarda caso 2 anni a tergiversare, a in qualche modo essere impediti, e questa missione di pace, con la M maiuscola e con la P maiuscola, visto che il termine missione di pace viene usato molte volte e in diverse occasioni, talvolta a sproposito, arriva oggi. Forse è un segno, forse vuol dirci qualche cosa, forse è provvidenziale. Non lo sappiamo cosa sarà nel futuro e quali saranno i frutti che raccoglieremo. Però sappiamo che sicuramente la pace è sempre attuale in quel presente, che fosse quello di 2 anni o quello di oggi, ma oggi ha un sapore tutto speciale nel contesto in cui siamo. E allora la mia riflessione, no? Vi dico subito, sarò breve, no? Vuole partire dall'inizio. Bisogna radicare bene la missione che facciamo, e allora per radicarla bene bisogna partire dall'inizio. E il primo libro della Bibbia qual è? La Genesi. E l'ultimo è l'Apocalisse, perciò dalla Genesi all'Apocalisse, no? Prendo dalla Genesi, permettetemi che ho alcune citazioni bibliche che mi servono. Perché la missione che iniziamo innanzitutto è organizzata, perciò è progettata, no? Ogni giorno ci sono delle cose, vedrete, poi dopo lo vedremo ancora meglio nuovamente la scaletta che scandirà le nostre giornate con le diverse attività. È progettata, c'è qualcuno che l'ha progettata. No, abbiamo qui in massa l'Oasi della Pace che conduce un po' tutta quanta la missione e tutto lo staff organizzativo veramente che ha progettato questa missione. Perciò c'è sempre, certo, un progetto, no? Dice anche Gesù, prima di affrontare un esercito con 5.000 uomini, guardi se ce la fai. Allora, anche noi abbiamo progettato, è stata progettata, la missione non è calata dall'alto, è una cosa anche molto umana. Perciò c'è un progetto. C'è un progetto sì umano, ma riusciamo a vedere che c'è anche un progetto divino? Riusciamo noi a vedere in questa realtà umana, troppo umana, che c'è anche un progetto divino? Ma riusciamo noi a capire che noi, soprattutto, siamo un progetto divino? Così un po' tecnologico. Cioè siamo da Dio pensati. Guarda, mi sono scritto questa cosa che è sempre bellissima, del profeta Geremia. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Queste parole lasciamole scorrere dalle nostre orecchie, nella nostra mente, nel nostro cuore. Perché la realtà che viviamo troppo spesso ci vuole rubare il mondo negativamente inteso, la mondanità, troppo spesso vuole rubarci per come è pensato e da chi è guidato, da chi ne è il padrone, il demonio, che la nostra vita si esaurisce nelle cose che facciamo o si esaurisce nel tempo, nel lasso di tempo che, se ci va bene, fortunatamente può essere abbastanza lunga, 80-90 anni. Che le cose facciamo, sì, sono quelle che facciamo, basta, non è che c'è bisogno di scervellarsi o di inventarsi chissà che cosa. Come mi disse uno, quante ve le inventate voi della Chiesa? Se serve per dare sapore alla vita, chiamaci scemi, no? Ma noi riusciamo a vederlo, prima ancora che gli altri lo vedano, che siamo da Dio pensati nella sua eternità, da questa eternità. E se noi siamo pensati dall'eternità, vuol dire che anche tutto ciò che noi faremo, che abbiamo fatto, facciamo e che faremo, è di fronte a Dio, nel suo sguardo presente, del passato, presente e futuro. In Dio tutto quanto è presente. E dunque quello che stiamo facendo forse non lo aveva pensato, non lo aveva voluto, non lo ha permesso. Pensiamo veramente che le cose che accadono, accadono perché devono accadere? C'è qualcosa che forse sfugge alla storia, a Dio? Se persino i capelli del vostro capo sono tutti contati, se non siamo in grado di aggiungere un solo giorno ai nostri giorni, e dunque tutto quanto è da Dio pensato, e dunque anche questa missione. non è per farsi, come dire, per pomparsela un poco, perché in qualche modo dobbiamo gasarci, altrimenti partiamo scarichi. Sì, vabbè, ci gasiamo un poco, però è vero. Mi chiedo io, ma noi non riusciamo a intravedere questo? Allo stesso tempo, l'essere progetto di Dio, essere nel progetto di Dio, lo trovo una sua altra realizzazione, non so, da Dio pensata appunto fin dall'inizio, fin dal grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato. Questo progetto si concretizza e prende in considerazione, potremmo dire, coinvolge concretamente anche la nostra umanità nel presente, perciò nel mio nascere, nel mio esserci adesso, proprio quando quel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di nome Maria. Promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Quando Dio concretizza la sua presenza prendendo la nostra carne, coinvolge quella donna lì. Quella donna lì. Gli dice tutto quello che avrebbe fatto, come lo avrebbe realizzato e poi attende una sua risposta. Maria, sappiamo che dice: Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola. Dice sì, il suo fiat. Ma quel sì diventa estremamente importante perché è il sì a nome di tutta l'umanità, è il sì atteso dall'eternità, da tutta quanta la creazione che geme e soffre. E in quel sì c'è anche la possibilità di realizzare divinamente il nostro progetto, del nostro sì. Quando vince l'Italia, che cosa diciamo noi? Abbiamo vinto, ma chi di voi ha mai giocato? Quando dite siamo andati sulla Luna, ma chi c'è mai stato sulla Luna? C'è stato quello e quell'altro. E allora perché parliamo al plurale? Perché facciamo parte di un gruppo. Perché quegli italiani che hanno vinto rappresentano noi, perciò noi, il loro noi abbiamo vinto. E potenzialmente se quelli hanno vinto, vuol dire che se mi ci impegnassi anch'io potrei farlo. Se quello è andato sulla Luna, l'umanità è andata sulla Luna e potenzialmente anch'io ci potrei andare. Perché un uomo ci è riuscito, io sono uomo come quell'uomo lì. Se una donna ha detto sì al progetto di Dio e Dio si è incarnato in lei, capite che dà concretezza al nostro sì. Perché in lei tutti quanti noi abbiamo vinto. In lei tutti quanti noi, tutta l'umanità è stata portata al vertice della partecipazione della salvezza di Dio, dell'opera di Dio. Se quello è il vertice, c'è anche tutto il resto, perché quel vertice dà senso al nostro vertice, alla nostra opera, alla realizzazione della missione. Dà concretezza alla realizzazione della nostra missione, al mio sì. Io devo dare un sì, anch'io, nella mia quotidianità di vita cristiana, ma allo stesso tempo devo dare il sì a questa opera che si sta per compiere, a questi giorni che si presentano davanti a noi. E allora lo abbiamo dato? O ci siamo e basta perché ci hanno portati così, ci hanno trascinati? Ma se anche ci avessero trascinati, prima o poi una risposta va data. E allora, di fronte al progetto della missione, facciamo delle domande. Allora, Dio ci chiama con quale scopo? Qual è lo scopo? Lo siete chiesti? Lo scopo della missione è, se quando andate dai bambini ve lo chiedono subito, no? Perché? Fare conoscere Dio. Altre risposte semplici, quelle che consideriamo banali, no? Che poi sono poi quelle di cui sono composte la nostra vita, perché non sono banali, sono semplici.
Coinvolgere gli altri fratelli nell'ascoltare, nel capire, nel cercare di
Sì, coinvolgere, certo, gli altri fratelli, sicuramente.
Far conoscere il vero significato della pace, della parola pace.
Fare conoscere il vero significato della parola pace.
Portare pace.
Desideriamo portare pace, no? In un mondo senza pace, soprattutto. E chissà che cosa hanno in mente tutti, non so, i sacerdoti, i religiosi, che sono anche più risposte più complicate. Ma dice adesso cosa? Sì, perché no, tiriamo fuori tutte. E cosa stiamo a portare? A portare pace, cerchiamo di portare. La bellezza, l'amore di Dio, insomma, ne abbiamo tante di risposte. E altrettanto saranno arricchite proprio da questa settimana, perché adesso è l'idea di quello che faremo, poi sarà la concretezza di ciò che sarà fatto e vedremo che cosa saremo riusciti realmente a portare. Ma io vi invito ad un aspetto. Ne costituì 12, dice il Vangelo di Marco, che chiamò apostoli. Perché stessero con lui. Ne chiamò dodici, li chiamò apostoli, perché stessero con lui. Io vi fermo su questo aspetto qua, un attimino. Perché per capire il nostro andare, guardiamo a loro che sono gli iniziatori dell'andare. Sono coloro che hanno iniziato la missione che dà senso a tutte le missioni. E allora se la prima cosa che Gesù, che la parola di Dio nel Vangelo ci viene detto, che chiamò quelli, e la prima cosa non ha scritto per mandarli di qua e di là, viene sicuramente, ma in seconda battuta. Per prima cosa dice per stare con il Signore. Perciò la prima cosa, lo primo scopo di questa missione è un'occasione che noi tutti abbiamo di comunione con Dio. Prima ancora di pensare ai risultati e ai frutti che verranno portati. Non so se ci abbiamo mai pensato. Parto in missione, perciò vado verso gli altri per avere un'occasione di comunione con Dio. Per realizzare quello che il Signore ci chiede, stare con Lui. E come ci manda? Come ci manda in missione? A due, con le chitarre, prenotando le chiese, facendo i panini, con gioia e tante altre cose che abbiamo in testa, adesso non le diciamo tutte quante, se no poi diciamo che non finiamo più, già è lungo. E giustamente quelle che state pensando sono queste, quello, quell'altro, con questo desiderio, questo scopo, tutto quanto. Ma ha una particolare, ci chiede una particolare disposizione in questa missione, che non è molto muscolare, perché il modo, la condizione almeno personale, soggettiva, che ci chiede di avere il Signore, ascolto sicuramente. Questo non ci piace. Ma no, c'era un frate prima che volava. Com'era? Andrea? Shema Israele. Shema Israele. Ecco. Ma c'è proprio uno stato, una sorta di condizione soggettiva. Cioè l'ascolto è già una disposizione. Io mi dispongo ad ascoltare. Ma io proprio come devo essere? Come ci dice che dobbiamo essere? Come ci avverte Gesù che saremo? Esatto. Dobbiamo essere come pecore. E la pecora rispetto al lupo com'è? Ma insomma, più alta è indifesa, perché fosse anche non mansueta, ma di fatto è indifesa, è più debole. Perciò dobbiamo disporci alla debolezza. Dobbiamo disporci, potremmo dentro questo tempo quaresimale, dire disporci a perdere tutto per rimanere forse nuovamente come alle origini che menzionava all'inizio. Dopo il peccato, quando i nostri progenitori scoprono di essere nudi, il Signore li lascia nudi? Oppure cosa gli mette addosso? Delle pelli, insomma, fogliame, no? Delle pelli, li riveste con delle pelli. Ritornare a quell'essenziale dato da Dio. Rivestiti solo dell'essenziale, di quello che Lui vuole. Perciò, per fare questo, la Quaresima ci insegna che siamo condotti nel deserto. Lì veniamo spogliati dell'inutile e veniamo messi alla prova. La prova ci spoglia se ci lasciamo provare e non ci ribelliamo. Di fatto, per arrivare, noi dovremmo partire in una condizione di fragilità. Se partiamo in una condizione di fragilità, proprio come è una pecora rispetto ai lupi, allora vuol dire che stiamo partendo bene. Desiderare di stare con Lui, condizione di fragilità, perciò chissà se ci riuscirà, chissà se sbaglieremo tutto quanto e sarà tutto quanto un fallimento. Fragilità, non sicurezza, quella che ci... con cui la previdenza con cui vorremmo, come dire, affrontare le cose. Una fragilità che ci porta anche a scoprire come Pietro e a dire a Gesù: allontanati da me che sono un peccatore. Scoprire anche il nostro peccato, la nostra debolezza, nudità rivestita dell'essenziale, ma che rimane fragile, ma non solo fragile, purtroppo anche peccatrice. Capace di offendere Dio e gli altri, perciò allontanati da me che sono un peccatore, dice Pietro. Ma importantissimo è proprio quando noi siamo deboli e proprio quando non c'è più niente da fare, quando veramente le forze che abbiamo in opposizione rischiano di essere sproporzionate. In un certo qual modo è come se quello che vogliamo fare è sproporzionato rispetto ad un mondo che non ascolta o è addirittura capace di opporsi. Chissà che cosa ci potrà succedere in questi giorni. Ricordiamo, siamo a Bologna, eh? Ma solo quando, questo l'ho sentito alla prolusione dei 18 anni della Sfera l'altro giorno, facendo una parafrasi, dice: solo quando umanamente non si può più fare niente, ma quando veramente non hai più possibilità umane, che lì si evidenzia in tutta la sua forza e in tutta la sua bellezza la speranza cristiana. Nella disperazione di avere davanti il mare e dietro l'esercito egiziano, che il popolo dice: siamo persi, come facciamo? Hai davanti il mare e dietro un esercito agguerrito. Cosa potrà essere? Distruzione e morte. È in quel momento che fiorisce la speranza. Dio fa ciò che neanche ti stavi immaginando. La speranza per l'uomo si realizza quando l'uomo non ha più niente da fare. Nella misura in cui c'è modo di fare qualcosa per realizzarla, allora il rischio è che ci appoggiamo un po' sulle nostre forze. Sempre in quell'incontro, quello che teneva la prolusione faceva presente che, vi ricordate Abramo, no? Quando Dio gli fa la sua promessa, lui invecchia, la promessa sembra che non si realizza, e allora decide che di dare la primogenitura attraverso la schiava, no? Agar, che poi verrà mandata via, perché possa continuare questa primogenitura, perché se no la promessa di Dio non si può realizzare. Lui mette in campo delle soluzioni umane perché si realizzi il progetto divino, ma questo non può essere. Allora, nella misura in cui noi faremo così che andremo incontro al fallimento, ma nella misura in cui invece non abbiamo altri strumenti se non quell'essenzialità che il Signore ci dà, che allora non avremo possibilità, e allora solo Dio potrà agire attraverso la nostra debolezza. Ricordiamoci che il massimo della gloria è il Cristo crocifisso, no? Lì non poteva scendere, non poteva più neanche fare, tentare di riconvincere facendo altri miracoli o facendo un discorso bellissimo. C'è lui appeso sulla croce sanguinante che non parla più, se non poche sette parole che non tutti sentono. Eppure noi quella croce di sconfitta è il segno della nostra speranza, della nostra fede, il segno dell'amore di Dio per noi. Pensate. E allora questa è la disposizione che siamo chiamati ad avere. Siamo un po' disperati. Siamo un po' disperati. Se appena usciremo fuori, ti piglio un po' il magone e dire mamma mia, mo qua? Veramente? Come dire, lo si toccherà con mano di più fra le strade della città. Con quali mezzi? Quali mezzi allora abbiamo? Soggettivamente siamo come pecore, indifesi e senza particolari forze. La speranza fiorisce proprio quasi nella disperazione, perché Dio fa sorgere in maniera nuova e totalmente non nostra la sua salvezza, anche se diventa nostra perché si realizza in noi. Con quali mezzi? Sempre il Vangelo, no? Questo era il Vangelo del primo incontro, di 2 anni fa. Non procuratevi né oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio né due tuniche, i sandali né bastone, perché chi lavora ha diritto alla sua Mercedes. No? Non dobbiamo, soggettivamente dobbiamo essere così. Esteriormente, sì, ci procuriamo dei mezzi, abbiamo anche un bel microfono gelato, senza fili, vedete, queste cose, ma quando siamo fuori cosa avremo? Ci siamo noi, i nostri fogliettini, la gente che incontreremo, sì. Di fatto, rispetto a tante altre realtà, siamo pochi, abbiamo poche forze. Il Signore ci dice di rimanere con queste poche forze, con questa poca strumentazione. Non facciamo i conti sui soldi che abbiamo, che grazie a Dio non ne abbiamo. Non facciamo i conti sulla strumentazione, sugli effetti, nei due sandali, nei due tuniche. Prendetevi solo il bastone, ciò che serve per camminare. L'unico strumento che abbiamo è la parola di Dio che siamo chiamati ad annunciare, perché Dio, dopo aver detto nei sandali, dice strada facendo predicate, dicendo che il regno di Dio è vicino. È talmente semplice che anche noi adesso non ce la facciamo, perché io non vado fuori a dire il regno di Dio è vicino, convertitevi, perché mi prendono per pazzo. Io così continuo a credere, ma chissà se invece il dirlo convinca chi deve essere convinto, richiami chi deve essere chiamato, permetta di udirlo a chi lo deve udire, ai cercatori di Dio, agli uomini di buona volontà, coloro che hanno il cuore puro, o almeno desiderano purificarlo, perché sennò io mi escludo subito, cioè desiderano purificarlo almeno. Portare la parola di Dio vivificata dallo Spirito è l'unico strumento potente che abbiamo. Gli altri rispetto al mondo e alle sue capacità non sono niente. Partiamo già sconfitti. Ma noi abbiamo la potenza della parola di Dio. E di questo bisogna esserne ben convinti. Perciò nelle nostre azioni, nelle vostre azioni, nelle azioni di tutti quanti noi, la potenza vivificante ed efficace che renderà capace la pochezza di quello che mettiamo in campo sarà la potenza dello Spirito Santo. E nel momento in cui veniamo inviati ufficialmente come missionari per fare questo, lo Spirito agisce attraverso di noi in maniera potente. E non perde, non è fatto con le batterie alcaline che dopo un po' si scaricano. Ma sono batterie potenti, infinite, e quella potenza dei primi discepoli è la potenza con cui saremo noi inviati. Ma se non crediamo, crolleremo davanti ai nostri interlocutori, voglio dire nemici, che sembra brutto adesso. È un po' come Giosuè, andatevi a rileggere il primo capitolo del libro di Giosuè. Non temere, io sono con te, vai avanti. E quella potenza dei primi tempi è la potenza di oggi. Lo diciamo, no? Cristo è uguale, ieri, oggi e sempre. E lo Spirito Santo no? E lo Spirito ci viene dato, lo Spirito è la nostra potenza. Questo ci viene insegnato anche noi domenicani, no? Il nostro carisma è la predicazione. Perché? Perché parliamo meglio degli altri, ma figurati. Perché sappiamo che lo Spirito agisce attraverso di noi. E di questo noi dobbiamo essere, dobbiamo avere fede, non convincerci, noi siamo una cosa molto umana. Dobbiamo avere fede. Che lo Spirito ci assiste nelle cose che facciamo. E opereremo grandi cose. E allora, qual è ancora, qual è lo scopo della missione? Questo è lo strumento. Soggettivamente siamo pecore, il nostro strumento sono l'essenzialità, che grazie a Dio c'è, abbiamo pochi strumenti, ma sicuramente non sono quelli che ci renderanno facile la vita. Agiamo con la potenza dello Spirito Santo che vivifica la nostra parola e la nostra azione. Qual è lo scopo della missione? Fare pace. Andiamo la gente? Pace. 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 Fare pace sicuramente. Ma la pacificazione come può avvenire? Abbiamo in mente tante parole, tante cose, no? Facciamo così, facciamo cos'ha, portiamo pace, portiamo l'amore, portiamo... E sono tutte cose giustissime, ma prendiamo sempre spunto dalla parola di Dio. Quando Gesù li manda, dice, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Che questa così sembra appunto proprio uno scenario di film d'orrore, perché morte e malattia, aguzzini in giro che torturano i demoni. Eppure, con quello strumento potente che è la parola di Dio vivificata dallo Spirito nella nostra parola del che esce dalla bocca e nelle nostre azioni, noi siamo chiamati a compiere queste opere, a compiere questo scopo, perché come allora anche oggi dobbiamo farlo. Ci sono dei morti da far risuscitare, ci sono dei malati da guarire, ci sono dei lebbrosi da purificare. Ci sono demoni in giro, tanti ce ne sono in giro, da cacciare via. E come allora, anche oggi siamo chiamati a farlo. Come allora, con la potenza della parola di Dio, dove basta fare e dire. Perché la parola di Dio non è che fa, non è nel tuono, nella tempesta, può fare anche quello se vuole, no? Tutte le immagini... della vicenda di Elia è nella parola che si compie, no? Quando c'è la messa cosa si dice, no? Quando a un certo punto c'è l'epiclesi, poi prese il pane, questo è il mio corpo. In quel momento c'è uno scoppiettio di fuoco, di luci che brillano, il tuono che scuote la steppa e la montagna che si scuote, faccia qualcosa di tutto questo. C'è una parola semplice che il prete sta dicendo. E così avviene. Parola detta, evento compiuto. E io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Succede qualche cosa di tremendo con gli effetti speciali? No. Il prete magari è anche un po' addormentato delle volte. Dice così. E così avviene. E così vale per tutti quanti i sacramenti. Parola detta, azione dello Spirito Santo, risultato ottenuto. E come nei sacramenti, i segni per eccellenza, i segni della salvezza, così avviene anche nelle altre opere, potremmo quasi dire i nostri sacramentali, cioè le cose che non sono quelle principali, ma che sono legate a queste. Perciò lì dove io mi faccio portatore della parola che guarisce, che libera, che vivifica, così avviene. Teresa Davila, che dopo aver chiesto una cosa, mi sembra, ringraziava di averla ottenuta, eppure mica l'aveva vista. Se noi che siamo cattivi sappiamo dare cose buone ai nostri figli, ma volete che Dio non ci dia ciò che gli chiediamo, se ciò che gli chiediamo è secondo la sua volontà? Solo perché non vediamo come si realizza? E allora è la semplicità della parola per realizzare sempre quello. Guarire gli infermi, risuscitare i morti, purificare i lebbrosi e scacciare i demoni. Ma ancora, qual è lo scopo della nostra missione? Potremmo andare un pelino più alla radice rispetto a queste malattie che abbiamo elencato e che anche oggi siamo chiamati a guarire. Che cos'è la causa di tutte questa distruzione e morte? Qual è l'origine di tutto il male? Tolto il demonio come... E quando ti allontano di Dio è proprio un... Che peccato, mamma mia, quando ti allontano da Dio. E il peccato è il nostro problema. Il peccato è la causa di tutti i nostri problemi, personali e sociali. E il peccato è la causa di quella guerra lì, come di tutte le altre guerre. E il peccato è la linfa vitale della morte che circola nella nostra società, alla stessa maniera di come lo è la carità per la vita cristiana. Perché noi sappiamo, e lo diciamo con sicurezza, no? Che, come dire, nella comunione dei santi tutti i beni si comunicano, anche se adesso non lo vediamo, perciò tutto ciò che è di Maria appartiene pure a me, anche se adesso non lo uso pienamente. Ma quando saremo di là, tutto sarà di tutti, pienamente di tutti. E questo lo possiamo dire senza troppa paura. Ma c'è forse qui anche una condivisione del male? Non ci siamo mai forse chiesti quanto il mio peccato contribuisca ad altri eventi, quanto dei miei peccati contribuisca a quella guerra là che non ci piace, o quanti dei miei peccati contribuiscono alla caduta dei miei fratelli? Io non lo so quanto, non lo vedo, forse è provvidenziale che sia così, che non sia così. E dirlo, diciamo, sempre con un po' di timore, perché è una cosa complicata da codificare, però è ragionevole pensarlo, che anche nel male ci sia quasi un corpo che condivide, perché se il mio piede smette di fare il piede, decidesse un giorno di ribellarsi e di tirare dei calci all'altra gamba, l'altra gamba ne soffre, come ne soffre tutto quanto il corpo. E allora è il peccato il nostro problema. Perciò uno scopo della missione è quello di debellare il peccato. E lo possiamo fare solo con la parola di Dio, vivificata dallo Spirito. E allora, arrivati un po' a questo punto, no? Come progetto, lo scopo, il nostro scopo è quello di stare con Gesù, rifacciamo il riassunto. La condizione soggettiva che ci chiede di avere è quella della pecora, indifesi, deboli, che non hanno i muscoli per fronteggiare altri, perché se ne troviamo un altro più forte di noi comunque ci batte. Noi perdiamo di fronte a tutti e di fronte a tutto. Perciò la condizione di pecore in mezzo ai lupi. I nostri strumenti non sono altro che la parola di Dio vivificata, e ci devo credere, perché non è che poi la vedo mentre esce il fuochettino in mezzo alla parola che raggiunge le orecchie degli altri. Mi fido che sia così, perché la parola di Dio mi dice così. Andate ed annunciate, ve lo dico io, fatelo. Perché possa nuovamente, come scopo, risuscitare gli infermi, guarire gli infermi, risuscitare i morti e purificare i lebbrosi, per debellare il problema per eccellenza della nostra esistenza, cioè il peccato. E allora, la nostra missione, se al di là di ciò che vedremo realizzato o no, di ciò che nelle organizzazioni andrà bene o andrà male, sarà, come dire, tutto complicato anche da mettere in piedi, se faremo nostri questi aspetti, questi poveri aspetti che ho cercato di dire, allora la missione avrà avuto un suo senso e nella storia della sua grandezza il suo posto. non è avvenuta casualmente e non è banale, niente di quello che riguarda Dio è banale, perché banale non sarà il nostro singolo gesto. E allora, alla luce di tutto questo, potremmo dire: comunque vada la missione, sarà un successo? Sì. Comunque vada la missione, sarà un successo, perché sarà avvenuto, se ci crediamo, se lo facciamo per il Signore, sarà avvenuto ciò che deve avvenire, non ciò che noi ci aspettiamo. Perciò a noi quello di essere aperti a questa provvidenza che ci accompagna e ci guida, pur cercando naturalmente noi di prepararci, di arrivare organizzati tra di noi nel migliore dei modi. Se vivremo tutto questo, allora la missione sarà un successo. E noi torniamo al primo scopo: porteremo il frutto più bello, che è quello di essere stati con Gesù e di averlo visto, di aver colto i segni della sua presenza nella nostra vita in ambiti nuovi, in aspetti nuovi, con azioni nuove. E questo avviene, tra l'altro, in una modalità anche un po' particolare, cioè quella di essere tanti e tutti quanti diversi, di diverse realtà. E questa è una cosa bella. Per concludere proprio, beh, 50 minuti, dai. Per concludere in gloria, naturalmente in tutto questo, io così proprio, c'è un'aria che siamo chiamati a respirare, che ci accompagna e ci custodisce, ci protegge, ci aiuta e che ci pacifica se la accogliamo in noi, e non dobbiamo mai, come dire, dimenticarcela, che è Maria. Alla nostra testa ella ci accompagna e ci guida, come ha fatto con gli apostoli, così fa con noi. E dunque andiamo con gioia, senza dover temere nulla, solo di non perdere il nostro Signore. Perciò, adesso possiamo svegliarci. Proseguiamo la nostra giornata. Buona missione a tutti quanti e buona settimana, buona missione. Grazie Padre Davide. Allora, prima di continuare, facciamo una piccola pausa, che però è anche una cosa tecnica. Chi non ha ricevuto questa mattina questi cartellini, c'è Monica che li potrà dare. No, c'è Miriam e Suor Maria Rita. Dove vi mettete? Lì in fondo, ok? Quindi facciamo una piccola pausa, 5 minuti, e quindi potete andare da queste due sorelle, Suor Miriam e Suor Maria Rita, prendete i budget e poi continuiamo, 5 minuti, perché poi è tardi.
È una cosa importante da ricordare, che questi badge li dovete portare, mi raccomando, domani al mandato, quindi tutti col badge al mandato, e poi ovviamente tutta la settimana, ok? Poi man mano daremo le altre indicazioni. E le magliette, adesso vedo Chiara, per chi ha prenotato le magliette ce le hanno sempre Maria Rita e Miriam, e le potete ritirare lì. Solo chi le ha prenotate, mi raccomando, perché noi le abbiamo prese. Se qualcuno le volesse, ce lo dite, raccogliamo le altre adesioni, magari proviamo a stamparle, a farle stampare.
No.